Capitolo 16, paragrafo 2. I principali stati italiani. Il Ducato di Milano. Nel 200 Milano fu retta a signoria prima dalla famiglia dei Dalla Torre, poi dai Visconti, che tennero il potere fino a metà del XV secolo. La signoria dei Visconti raggiunse il massimo splendore con Gian Galeazzo Visconti, che governò dal 1385 al 1402. Gian Galeazzo conquistò il potere nel modo spregiudicato che era nel costume del tempo, sbarazzandosi col veleno di alcuni cugini e di uno zio. Poi diede inizio a una politica di espansione verso il Veneto e l'Italia centrale, che portò i confini dello Stato ad est fino a Padova e a sud fino a Perugia. Fu la massima estensione raggiunta dalla signoria viscontea. Dall'imperatore comprò per 100.000 fiorini il titolo di duca e tenne a Milano corte splendida, proteggendo artisti e letterati. Con lui il ducato si arricchì di grandiosi monumenti, come il Duomo di Milano e la Certosa di Pavia, il monastero dei monaci certosini. Gian Galeazzo progettava già di estendere il suo dominio su tutta l'Italia settentrionale, ma si ammalò di peste e morì all'improvviso nel 1402. I suoi successori non riuscirono a conservare i territori conquistati e nel XV secolo il Ducato di Milano, pur mantenendosi ricco e potente, fu di nuovo ridotto ai confini della Lombardia. In mancanza di eredi maschi dei Visconti, il potere passò agli Sforza, che lo tennero fino agli inizi del 500. Venezia, la Serenissima. Nel XIV secolo, Venezia era uno dei più ricchi e importanti centri commerciali d'Europa. Il governo della città era nelle mani di poche famiglie aristocratiche che ricoprivano a rotazione tutte le cariche. Fra i membri di queste famiglie era scelto il Doge, il più alto magistrato della Repubblica, la cui carica durava a vita. Un'assemblea di nobili, il maggior consiglio, ne limitava il potere. Gli aristocratici veneziani si opponevano tenacemente all'istituzione di una signoria. Nel 1355 il doge Marin Faliero, accusato di volersi fare signore della città, fu condannato alla decapitazione e il suo ritratto, nel palazzo ducale, fu sostituito da un drappo nero in segno di perpetuo disprezzo. All'inizio del XV secolo, Venezia era da tempo padrona della Dalmazia e di isole e porti nel Mediterraneo orientale. Ma quando le conquiste turche nella penisola balcanica resero più difficili i traffici verso l'Oriente, la città cercò di costruirsi un dominio nell'entroterra, nelle ricche regioni del Veneto, della Lombardia e del Friuli. Questo progetto la portò a scontrarsi in interminabili lotte con le signorie vicine, in particolare con il Ducato di Milano. Tuttavia, verso la metà del XV secolo, Venezia aveva ormai conquistato vasti territori in terraferma, espandendo i suoi domini a danno degli Sforza, signori di Milano, degli Scaligeri, signori di Verona, e dello stesso impero germanico. Da questo momento, nei documenti ufficiali, compare un nuovo nome per indicare la Repubblica di Venezia, che ormai è a capo di uno Stato regionale di amplissime dimensioni, quello di Serenissima Signoria. Firenze e la famiglia de' Medici. Agli inizi del 400 Firenze era ancora organizzata a comune. Da molto tempo la città era centro di aspre lotte per la conquista del potere da parte di un ristretto numero di potenti famiglie. Ebbe la meglio la famiglia de' Medici, che aveva acquistato ricchezza e prestigio esercitando attività commerciali e bancarie. Nel 1434 Cosimo de' Medici assunse di fatto la signoria di Firenze. Ebbe tuttavia l'intelligenza di non ricoprire nessuna carica pubblica e mantenne intatte le magistrature comunali, che fece assegnare ad amici fidati in modo da poterle tenere sotto controllo. Suo figlio Piero e suo nipote Lorenzo, che sarà chiamato il Magnifico, seguirono e perfezionarono il suo esempio. I Medici erano mecenati generosi e protettori delle arti e delle lettere. Per loro lavorarono i maggiori artisti del tempo, fra gli altri gli architetti Filippo Brunelleschi e Leon Battista Alberti, lo scultore Donatello, il pittore Sandro Botticelli. Lorenzo fondò una scuola di scultura nella quale fece le sue prime esperienze il grande Michelangelo Buonarroti, scultore, pittore, architetto, poeta. La Signoria dei Medici costruì nel secolo XVI uno stato regionale esteso a tutta la Toscana. Lo stato della Chiesa. Nel centro d'Italia il patrimonio di San Pietro costituiva ormai un vero e proprio stato, lo stato della Chiesa, che si estendeva dal Lazio fino alla Romagna. A capo dello stato era il pontefice, aiutato nel governo da una corte di ecclesiastici e di funzionari laici e dai numerosi uffici che trattavano gli affari della Chiesa. Curia. Lo Stato aveva le sue leggi, le costituzioni egidiane e un esercito permanente di circa 10.000 soldati mercenari. La capitale, Roma, fra il XV e il XVI secolo, stava diventando una città ricca e splendente di monumenti artistici. Tuttavia, quello dei papi era uno stato difficile da governare perché comprendeva al suo interno città potenti come Bologna o Perugia e illustri signorie come quella dei Montefeltro da Urbino, che non rinunciarono mai del tutto alle loro autonomie. Perciò il potere centrale stentò sempre ad imporsi. In quel tempo i papi erano molto presi dagli affari terreni. Come gli altri sovrani dell'epoca, facevano guerre, stringevano alleanze, si interessavano di letteratura, proteggevano gli artisti e commissionavano grandiose opere d'arte. Per poter contare su persone affidate, alcuni assegnavano ai propri parenti, di solito ai propri nipoti, titoli e cariche redditizie o la direzione degli affari più importanti. Questo costume, allora molto diffuso, prende il nome di nepotismo. Gli Angioini e la rivolta dei Vespri. Nel regno di Sicilia, dopo la morte di Federico II e la sconfitta del suo successore Manfredi, i re Angioini suscitarono il malcontento dei sudditi, trasferendo la capitale da Palermo a Napoli e imponendo forti tasse. Proprio a Palermo, nel 1282, scoppiò una rivolta antifrancese che è nota col nome di Vespri Siciliani, perché il popolo insorse al tramonto del sole, Vespro. In aiuto degli insorti giunsero dalla Spagna gli Aragonesi, una famiglia regnante imparentata con gli Svevi. Ne nacque un lungo conflitto fra Angioini e Aragonesi, che durò 20 anni e si concluse nel 1302 con la pace di Caltabellotta e la spartizione del regno. Agli aragonesi toccò la Sicilia, gli angioini restarono a Napoli e nell'Italia meridionale. Un periodo di pace per il regno di Napoli. Dopo gli anni di guerra, il regno di Napoli poté godere di un periodo di tranquillità sotto il governo di Roberto d'Angiò, detto il Saggio, 1309-1343, un uomo di cultura che protesse artisti e poeti e ospitò alla sua corte, fra gli altri, Francesco Petrarca e Giovanni Boccaccio, due fra i più grandi scrittori della letteratura italiana. Ma quando morì senza lasciare eredi, si scatenarono di nuovo lotte violente per la successione fra i vari rami della famiglia d'Angiò e poi ancora fra Angioini e Aragonesi. La riunificazione delle corone di Napoli e di Sicilia. Nella contesa ebbe la meglio l'aragonese Alfonso V, detto il Magnanimo, cioè il Generoso, 1396-1458. Egli unificò nuovamente il regno di Napoli e la Sicilia, 1442, fissò a Napoli la sua corte e ne fece uno splendido centro di cultura. L'Aragona era allora uno dei più importanti regni della penisola iberica. Con la conquista del regno di Napoli raggiunse la massima espansione nel Mediterraneo e poté controllare le principali rotte commerciali marittime. L'età aragonese permise ai territori italiani del sud di partecipare attivamente al grande commercio internazionale e di godere di uno sviluppo economico che ebbe fine solo nel 600. Il Ducato di Savoia. Oltre alle cinque potenze maggiori, ne esistevano numerose altre, per lo più di piccole o medie dimensioni, fra cui, in primo luogo, il Ducato di Savoia o Ducato Sabaudo. I Savoia erano originari del territorio francese, ma già nell'undicesimo secolo estesero per via matrimoniale i loro domini al di qua delle Alpi. L'espansione dei Savoia in territorio italiano si compì però nei secoli XIV e XV, periodo durante il quale fu acquistato anche uno sbocco sul mare con la contea di Nizza. Nel 1416 Amedeo VIII di Savoia ottenne dall'imperatore il titolo di duca. Da allora gli interessi della dinastia si volsero principalmente verso i territori italiani. L'esistenza di una forte monarchia nazionale in Francia bloccava infatti ogni tentativo di espansione in suolo francese. Fonti. La congiura dei pazzi, 26 aprile 1478. Nel 1478 Lorenzo dei Medici scampò avventurosamente ad un complotto ordito dalla famiglia rivale dei pazzi, in accordo col re di Napoli, col papa e col signore di Urbino. L'episodio è stato narrato da Francesco Guicciardini, 1483-1540, storico e uomo politico fiorentino, nella sua opera giovanile Storie fiorentine dal 1378 al 1579, da cui è tratto il seguente brano. Poiché la lingua usata nel XV-XVI secolo è molto diversa rispetto all'italiano di oggi, il brano è stato rimaneggiato, togliendo i passi più difficili e chiarendo il significato di altri. Firenze era governata da Lorenzo de' Medici e lui era capo dello Stato. Era allora in Firenze la famiglia dei Pazzi, ricchissima, nobile e tenuta in grande stima in Italia e fuori d'Italia. Pareva a Lorenzo de' Medici che questa casata fosse troppo grande e pericolosa, perciò non concedeva loro onori e magistrature quando sarebbe stato conveniente. Costoro, i pazzi, pensarono che c'era una via sola, quella di ammazzare Lorenzo, il che pareva facile, perché lui andava solo e disarmato, e perché pensavano che il popolo li avrebbe seguiti, spinto dal desiderio dell'antica libertà. E decisero di agire la mattina della messa solenne. Venne dunque il cardinale in chiesa per la messa, accompagnato dall'arcivescovo e da molti perugini, e quando il prete che cantava la messa si comunicò, fu dato l'ordine e Franceschino de' Pazzi, che andava per chiesa a braccio con Giuliano de' Medici, fratello minore di Lorenzo, l'assaltò e lo uccise. Alcuni altri assalirono Lorenzo e lo ferirono sulla spalla. Lui cominciò a discostarsi e, tratto fuori un pugnale, a difendersi. Poi, con l'aiuto di chi gli era attorno e dei preti, fu condotto vivo in sagrestia, della quale fu chiusa la porta. Intanto si era diffusa la notizia per la città e gli amici dello Stato, prese le armi, condussero Lorenzo vivo a casa. Fu preso l'arcivescovo e subito fu impiccato alle finestre del Bargello, il palazzo del capo della polizia. Fu preso Franceschino, condotto al palazzo e subito impiccato, e furono impiccati tutti quei perugini e armati che erano con i congiurati, e in tanta confusione e furore furono impiccati anche alcuni innocenti.